24 mattino.
Le 8, 16 minuti e 34 secondi. Caro Paolo Mieli, buongiorno.
Una parola, buongiorno a te, buongiorno agli ascoltatori. Una parola e due personaggi per cominciare questa rassegna. La parola è caotica. Oggi se leggete tutti i giornali americani, ma anche quelli messicani, quelli canadesi, cioè i paesi che hanno ieri trattato con Trump, cedendo in buona sostanza in cambio di un rinvio delle sanzioni, dei provvedimenti notevoli che non avevano preso fino a questo momento, provvedimenti che loro considerano anti-fentanyl, cioè per impedire che attraverso i migranti passi questa droga che Trump ha dichiarato essere il nemico unico, cioè il primo nemico degli Stati Uniti, e prendono atto che nel giro di queste straordinarie 48 ore, sto leggendo dal New York Times, Trump ha ottenuto delle concessioni e che sta usando la questione dei dazi e delle tariffe come strumenti di pressione, e per adesso l'ha fatto con i paesi confinanti o della sua area. Da domani comincerà a farlo anche con l'Europa. Devo dire che le considerazioni più intelligenti, adesso ovviamente ho dato una scorsa stamattina, ma la si trova sui giornali cinesi, perché non danno grande rilievo ai dettagli, però capiscono che lì si arriva, cioè la sostanza di Trump è: coordiniamoci, chi ci sta ci sta, chi non ci sta non ci sta, e arriviamo a un confronto con la Cina, con la quale anche tratterà separatamente, perché non vuole fare trattative insieme a questo baraccone, come lui lo considera, dell'Europa o del cosiddetto Occidente. Non si fida dell'Occidente, dove ognuno fa i propri interessi, e insomma loro l'hanno capito, ecco, per sì. Dire. E poi ci sono dei dettagli divertenti, che la Sheinbaum, presidente del Messico, che fino a ieri l'aveva descritta come alleata del cartello delle droghe, dopo averci parlato dice che è una donna meravigliosa, cioè, sì, a guardarli tra le righe è molto divertente. I due personaggi sono la portavoce della Casa Bianca, Karen Leavitt, che ha spiegato perché sta smantellando l'Agenzia dello Sviluppo USAID. Dice: noi non ci vogliamo più pagare 1,5 milioni di dollari per promuovere inclusione e diversità sul lavoro in Serbia, 47.000 per un'opera transgender in Colombia, 32.000 per un fumetto transgender in Perù, e ha fatto brum un elenco di spese a cui non vogliono più contribuire. L'altro personaggio è Abdulrahman Sharif, che è il direttore umanitario di Save the Children, che, capendo l'aria che tira, ha detto che oggi c'è una situazione drammatica e che noi privilegiamo i paesi dove ci stanno la guerra, Gaza e l'Ucraina. Dice però, in un'intervista a Monica Ricci Sargentini sul Corriere della Sera, dice: ma è possibile che non guardiamo a quello che sta accadendo in Sudan, a cui, come tu hai detto stamattina, sì, giustamente, finalmente si comincia a dedicare un'attenzione adeguata. C'è un articolo di Michele Farina sempre sul Corriere della Sera. Dico: quello che sta accadendo in Sudan, per esempio, è molto inquietante. Poi c'è il Libano meridionale, la Siria, la Repubblica Democratica del Congo, tutti i paesi di cui noi parliamo ogni mattina, ma che evidentemente sono fuori dal fuoco dell'attenzione delle amministrazioni pubbliche dei paesi occidentali. E ne elenca: il Myanmar, Haiti, lo Yemen, il Sahel, l'Afghanistan, Cox Bazar in Bangladesh, in Venezuela, e dice è ora di equilibrare le nostre attenzioni, invece di essere ossessivi su alcuni paesi, di vedere veramente come si distribuiscono le sofferenze nel mondo. Questo qua, ti ho detto, è il direttore umanitario di Save the Children, e come dice il nome, Abdulrahman Sharif non è uno così, non è un cittadino di Oklahoma City, sì. Quindi insomma comincia a ottenere degli effetti. Il commento più intelligente, sono molti commenti intelligenti che ho letto di quelli che cominciano a accorgersi di questo, quello di Stefano Stefanini sulla Stampa, dice: una scossa brutale all'Occidente per tenere fuori il nemico cinese, coglie la questione, no? Sì, certo. Per affrontare la Cina bisogna mettere ordine nel mondo occidentale. Ti piace? Non ti piace? Se non ti piace non ci stai, ma se ti piace devi riconoscere che il paese che paga il 60-70% delle spese di tutti questi organismi internazionali abbia il diritto di porre le condizioni oppure uscire. Questa certo. È la nuova legge di Trump. E quindi tornando al New York Times alle 48 ore, guardate che saranno 48 ore, qui se ne aggiungeranno altre 48, può darsi che tutto si trasformi in un caos, qualcuno lo paventa, per esempio il Guardian stamattina, però questa è la pietanza per i prossimi 4 anni. Venendo in Italia, ancora il caso Almansi, non c'è Almansi,
non ne usciamo,
non c'è, non ne usciamo. Gramellini sul Corriere della Sera osserva che l'aula era deserta a discuterne, e sì, insomma il lunedì è sempre deserta l'aula perché vanno fuori, insomma fanno, non voglio fare facili ironie perché sono fuori luogo, però il lunedì è tradizionalmente sì. L'aula è
guarda
deserta.
io sono più perplesso rispetto al vuoto di ieri, sono più perplesso rispetto a questo fatto di fermare il Parlamento in attesa che Meloni, Nordio, Piantedosi riferiscano, veramente non ne capisco il senso, cioè
l'Aventino
no.
Allora il pallino l'ha preso in mano il Movimento 5 Stelle, chiaro che. E ieri sera segnalo che di tutta questa Mentana, il TG di Mentana ha fatto un sondaggio, come fa ogni lunedì sera, per un bilancio della settimana di fuoco del caso Almasri. Il risultato è questo, che il Fratelli d'Italia diminuisce, sono sempre 0,2, sono sempre cifre minime perché sono oscillazioni. Però per chi interessa questa cosa, Fratelli d'Italia diminuisce e nel complesso il centrodestra diminuisce, cosa che tutti quelli che dicono è lei che cerca lo scontro perché così aumenta a dismisura, incoraggiata dai suoi giornali che dice abbiamo ricevuto centinaia di WhatsApp che ci dicono siamo tutti contro i magistrati, ma non lo so, sarà vero. Però i sondaggi dicono il contrario, punto primo, e punto secondo, gli scontri con i magistrati sono 30 anni che c'è qualcuno che annuncia che fa uno scontro con i magistrati, che c'è una magistratura buona che è al loro fianco, bla 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 bla, e perdono. E in più c'è la considerazione che ho fatto ieri, che quando ti arrivano iscrizione nel registro degli indagati, avvisi di garanzia uno dietro l'altro, tu passi il tempo con gli avvocati e ti cambia la psicologia, capisci? Devi rimanere. E comunque il sondaggio dice questo. Ci sono delle interviste difensive come quella oggi di Minniti sul Corriere della Sera, ieri avevo segnalato quella di Nicola Latorre che spiegano, dice no ma dovevamo fare forse in modo diverso, ma sostanzialmente sbattere quello là ma rimandarlo in Libia era giusta. Tommaso Labate osserva una cosa che anche io noto da giorno, che Di Pietro è più dalla parte del governo che sì. Dalla parte di chi li accusa e fa delle considerazioni, lo sto notando anch'io. E E ci sono anche sulla sinistra delle interviste o delle prese di posizione, sempre il Riformista che oggi ospita un'intervista di Claudio Petruccioli al dottor Chiaro, che dice che bisogna accettare la sfida del tempo, un intervento molto molto intelligente di Michele Magno, che sono persone un po' uscite dalla sinistra, stanno nella riserva della sinistra, ma soprattutto c'è una intervista che ho letto e riletto tre volte di Elly Schlein a Annalisa Cuzzocrea su Repubblica.
Perché per te le interviste, a Elly Schlein sono come le lettere di Bettini, cioè qualcosa che tu prendi,
leggi, ragazzi, non so. Prendetemi in giro. Allora, intanto per adesso c'è un fatto che sono raffinate, voi non capite. Allora, sembra che non dica niente, come ho sentito delle persone la mattina dopo, siccome si sa di questa mia passione per Elly Schlein, che mi hanno addirittura strattonato, uno mi voleva picchiare dopo così, che è stata a Piazza Pulita l'altro giorno, e nonostante la torturante insistenza di Formigli, lei sembra che non dica niente, ma la sua, lo dicemmo già un anno fa, è la strategia dell'opossum, lo volete capire? Lei, certo. Innanzitutto non è vero che non dica niente, perché una che dice l'Unione ha un bivio: o è in grado di fare un passo avanti sull'unità o sarà cancellata. Quindi vuol dire che lei pensa ancora all'Unione, e tutti questi tentativi, l'ha capito benissimo che è un addio a Prodi, Franceschini, Castagnetti, perché tutti questi tra le righe le dicono: guarda, tu sei inadeguata a fare il Presidente del Consiglio, e quindi dobbiamo trovare, lo chiamano una volta federatore, una volta quel costruttore del nuovo Ulivo, insomma gli danno dei nomi diversi.
Tra l'altro, faccio notare, mai federatrice, costruttrice, mai, per carità.
Quella è come la correggente dei Verdi, che non si vede, io sto ancora aspettando, me ne sono anche dimenticato il nome, della correggente dei Verdi, vedo Bonelli tutti i giorni, sono quei personaggi, le donne in quel mondo esistono poco. E allora ripeto, sicuramente quella di Annalisa Cuzzocrea su Repubblica è la migliore che abbia fatto, perché poi dice tra le righe qualcosa, ma soprattutto davvero voi pensate, mi rivolgo all'intero mondo degli intellettuali, che una ragazza che ha meno di 30 anni, che è poliglotta, che è capace di stare in Parlamento, perché poi i suoi discorsi più secchi li fa in Parlamento, e che il cui partito sotto la sua guida è aumentato di 5-6 punti e sfida la Meloni, voi la sostituite all'ultimo momento con uno di quei miei coetanei, ecco, me la mi metto con una persona come me, cioè un po' affaticate dal tempo, ma siete pazzi, cioè, è ovvio che sarà lei.
Chissà come nasce questo amore per Elly Schlein, Paolo. Io non...
Perché sono un analista, a me non me ne importa niente, non la conosco Elly Schlein, cioè la conosco poco, la conosco di vista, come conosco poco e di vista. Dicevo ieri Malagò, a proposito quell'incontro,
ma scusami, tra l'altro hai detto, perdonami, una piccola correzione, ma naturalmente gli ascoltatori lo sanno, è un errore così che è capitato, hai detto meno di 30 anni, ne ha meno di 40 Schlein, però vabbè, insomma era chiaro, evidente, no?
Hai ragione, ai miei occhi ne ha meno di 20, però comunque nel senso che hai capito, al momento della verità, se le cose continuano ad andare come stanno andando, è evidente che ci sarà una sfida fra Meloni e Schlein, si arriverà alle politiche. Abbiamo già passato 2 anni e mezzo a parlare del caso Santanchè, adesso al Masri, e poi volteremo pagina, ce ne sarà un altro, così. Nello specifico sul caso Almasri è stato un trionfo, infatti il Fatto Quotidiano sta giustamente cavalcando, del Movimento 5 Stelle, un trionfo relativo, E poi forse altri saranno trionfi di AWS o di, dei centristi, non lo so, però se le cose si mantengono in queste proporzioni, rassegnatevi, è inutile, so, fate i convegni di sabato, di domenica, quello che volete, ma sarà lei. Lode a Petruccioli e Michele Magno sul Riformista, e questo sembrano averlo capito. No, dicevo che la conosco poco, ieri parlavo di Malagò, l'incontro prudentemente la Meloni l'ha rinviato a mercoledì, sì. E l'incontro col capo del CIO, sì. Quello in cui lui gli dovrebbe raccontare Malagò, quindi ne riparleremo dopo giovedì o venerdì. Visto che sto sul terreno internazionale oggi, sì. Soprattutto chiuderei su questo. Uno, che c'è una ridotta che si batte ancora duramente contro Trump, ed è quello degli artisti americani, sì. E oggi ti devo dire la verità, gli articoli che ho letto, Anna Lombardi su Repubblica, sulla serata Grammy a Los Angeles con Beyoncé, Shakira, Lady Gaga, Alicia Keys, che hanno attaccato il presidente degli Stati Uniti sui trans e le comunità emarginate, visto quello che è successo con il loro soccorso a Kamala Harris, sì. Oggi veramente fanno ridere, capisci? Sì. Cioè, insomma, al di là del fatto che le loro
sono più pericolosi, mantenuti lontani.
Ma no, ci sono delle foto di queste qua, elegantissime, vestite con abiti da milioni, che parlano solo esclusivamente di quello. Io che mi butterei nel fuoco per le, sì. Per i trans e le comunità emarginate, giuro, mi butterei nel fuoco, però non insieme a Beyoncé, Taylor Swift, non è quello il modo di comunicare. Giustamente la Schlein, ti faccio osservare, non si circonda di personaggi del genere, se ne guarda bene. L'altra cosa, che è una notizia del giorno, avrei dovuto forse aprire su quello, è che in Russia gli ucraini presumibilmente hanno ucciso il fondatore di un battaglione che aveva lavorato nel Donbass e ne aveva fatto di tutti i colori, una milizia speciale, lui è legato a Yanukovych, si chiamava Armen Sarkisian, e tritolo, un enclave, un'esplosione, Mosca si è sconvolta, e mi ha fatto molto sorridere oggi che sul Fatto Quotidiano c'è un reportage titolato proprio così, di Alessandro Di Battista, che è andato a Mosca, dice: Mosca sotto le sanzioni, lavoro, fede in Putin, descrive una Mosca felice, sì. Ma io questo me la prendo, probabilmente questo l'ha scritto l'altro ieri, capisci, sai come sono nei giornali, così. Però dico, ci sarà qualcuno al Fatto Quotidiano che gli dice: guarda che ieri c'è stata un'esplosione, è successa una cosa che ha sconvolto Mosca, mettiamo un quadratino, poi vita felice a Mosca, dove la guerra è lontana, nonostante, certo, all'inizio due righe, nonostante l'esplosione, niente. I giornalisti hanno fatto, secondo me, per boicottare questi scomodi reportage molto compiacenti nei confronti della Russia e Di Battista, lo lasciano: la città è sempre più bella, sicura, pulita, facile da vivere. Ma, insomma, ma quando mai si scrivono cose di questo tipo? Per carità, uno può essere, ma io non vedo, ma no, sì. Cioè, non mi far dire di
no, non dire,
e
guarda,
poi,
basta.
Cioè, io ce l'ho a morte con la redazione del Fatto, che doveva di sì. Sera, anche a mezzanotte, prendere
questo reportage e aggiungere quelle due cose, certo. Ma non si toccano i testi di Battista, non si toccano i testi di Battista.
Ma come non si toccano? Ma scusa, si toccano i testi, perché così fai fare la figura del fesso, certo. Di Battista, possibile,
giusto,
che non lo
giusto,
capisci?
Giusto.
Cioè, saranno intoccabili, ma è come a un certo punto. I testi di autorevoli giornalisti o giornali che non li tocchi, ma fai un danno a questo autorevole giornalista,
certo,
per
giusto.
Cui siccome anch'io scrivo tutti i giorni, insomma spesso, chiedo, correggete i miei pezzi se vi accorgete che ammazzano uno al centro di Mosca. Io ho scritto che a Mosca si vive nella felicità più totale.
Caro Paolo, buona giornata, ci sentiamo domani, ciao.
Ci sentiamo domani, ciao.
24 mattino.
Alla luce della vicenda Al-Masri e dell'indagine aperta sui ministri, sulla Presidente del Consiglio, oltre che sul sottosegretario Mantovano, è emersa una proposta nelle scorse ore, ne abbiamo parlato in rassegna stampa, il fatto di ripristinare l'immunità, soprattutto l'immunità parlamentare nella fattispecie, perché in realtà qualche forma di trattamento diverso per i membri del governo già esiste, cioè il fatto che ci sia un tribunale dei ministri quando sono sottoposti ad indagine penale. La proposta arriva da Tommaso Calderone di Forza Italia. Buongiorno Calderone, benvenuto ai nostri microfoni.
Buongiorno, buongiorno.
Siamo anche con Chiara Appendino, deputata del Movimento 5 Stelle. Il Movimento 5 Stelle prevedibilmente su questo tema ha un'idea completamente diversa. Appendino, eccoci qua.
Salve, buongiorno a tutti e a tutte.
Allora, l'immunità parlamentare fu modificata nel 1993. Da detonatore lo fece il voto della Camera dei Deputati del 29 aprile del 93, che non accolse integralmente la proposta della Giunta di autorizzare una serie di procedimenti nei confronti di Bettino Craxi. La questione, a 30 anni di distanza e se volete anche a testimonianza di questa famosa guerra dei 30 anni, quella tra magistratura e politica, che prosegue, dunque almeno in parte si riapre. Calderone, ci dice la ratio innanzitutto?
La ratio è molto, molto semplice, lei ha detto bene, dopo 30 anni, esattamente ad ottobre saranno 32, questo argomento, che è un argomento molto importante, non può più essere considerato un tabù. La storia si evolve e noi riteniamo che debba necessariamente essere quantomeno argomento di discussione. Perché l'articolo 68 già prevede, come lei ha ben precisato, che è necessaria l'autorizzazione a procedere per arrestare, per gli atti cosiddetti garantiti, cioè le perquisizioni e i sequestri e per le intercettazioni. Però estendere, come aveva previsto oltretutto il nostro legislatore costituente nel 1948, e non era un legislatore di poca maniera, ricordo a me stesso che la sottocommissione che modellò l'articolo 68 era costituita e formata da eccellenze come Calamandrei, Mortati e lo stesso Giovanni Leone. Quindi far sì che si discuta nuovamente di ripristinare la immunità così come era stata modellata dal legislatore costituente non credo sia un argomento da non mettere in discussione. Questa è l'idea di Forza
Italia. Ma questo perché? Cioè, io quello che vorrei capire sono le motivazioni che stanno dietro questo, Calderone, no? Al di là della...
Le motivazioni sono, glielo dico in senza indugio, la nostra non è una repubblica giudiziaria, è una repubblica parlamentare. Quindi nei pesi e contrappesi è necessario che il legislatore si renda libero di poter agire senza la preoccupazione che una parte della magistratura politicizzata possa incidere. Si badi, non è impunità, è immunità. Quindi se il Parlamento dovesse ravvisare, soprattutto per reati di un certo allarme sociale, la necessità di autorizzare a procedere, non è che il parlamentare che commette un reato rimane indenne da punizione. Quindi bisogna affrontare con serietà, con sobrietà e con competenza l'argomento, senza pregiudizi né da una parte né dall'altra, perché se finalmente il Parlamento virasse in questa direzione, certamente i cittadini che ci vedono azzuffare l'uno contro l'altro ne trarrebbero certamente beneficio. Quindi è un'idea di confronto, è un'idea di eliminare questo tabù che non si può parlare di immunità. Chiaramente ci vuole condivisione, ci vuole ragionamento, ci vuole maturazione e maturità di pensiero, perché altrimenti non si va da nessuna parte.
349-238-6666 per WhatsApp e WhatsApp audio, 800-24-0024 se volete intervenire in diretta e dare un'idea vostra su tutto questo. Chiara Appendino, lei tra l'altro sottoposta a un procedimento giudiziario, non nel suo ruolo di parlamentare naturalmente, ma nel suo ruolo, nel ruolo che ha rivestito prima da sindaco, come la vede?
Guardi, posso essere sincera, io provo disgusto, ma proprio ribrezzo nel sentire le parole del collega. Cioè, io non so in che paese vive lui, ma io vivo in un paese, e chi ci ascolta da casa lo sa, in cui gli stipendi sono fermi al palo, le persone non riescono ad arrivare a fine mese, le pensioni minime non sono state alzate, gli hanno dato 1,80 euro, che è una miseria, le famiglie e le imprese non riescono a pagare le bollette, e si sentono un governo che cosa fa? Intanto in fretta e furia ha aumentato gli stipendi ai ministri e ai sottosegretari non eletti, perché i soldi li hanno trovati. Hanno reintrodotto i vitalizi al Senato. Qui alla Camera, io c'ero, hanno tentato di aumentare gli stipendi di 1000 euro al mese per riportarli ai livelli dei senatori. E ora cosa tentano di fare? Di reintrodurre l'immunità. Cioè, io mi chiedo e chiedo, ma quando questo governo inizierà a pensare al popolo e ai cittadini? Perché non è che sono stati eletti per pensare a se stessi, per aumentare i propri privilegi, per ritornare alla casta, alla restaurazione. Sono stati eletti per servire il popolo, non per servirsi del potere che hanno per vantaggi personali. Allora io francamente sono allibita e mi chiedo con che coraggio questo governo continua a dire che si sta occupando del popolo. La verità è che si occupano di se stessi e dei loro piccoli interessi, e chi paga il prezzo sono proprio i cittadini. Cioè, io mi chiedo davvero, ma chi sta male? Ma cosa pensa?
Sì, le posso chiedere, però mi scusi Appendino, faccio come ho fatto con Calderone. È chiarissimo il punto. Bene, detto ciò, mi può andare sulla sostanza? Perché no?
Ma perché sì? Ma scusi, ma perché la politica si sente di sopra del popolo? Questo governo sì, io no. Ma perché io mi devo difendere non come fanno tutti i cittadini in un processo serenamente, mentre invece la politica deve essere al di sopra? Cioè, la verità è che qui abbiamo un governo che evidentemente, siccome non sa, anche sul caso Almasri, no, da cui nasce il tutto, come difendere l'indifendibile, e cioè nel caso specifico che ha messo su un volo di Stato un torturatore, un stupratore di bambini, ogni volta grida al complotto, trova il nemico esterno e cerca una soluzione che in realtà, attenzione, non è per il popolo, ma è per loro stessi. Cioè, mi scusi, ma perché un cittadino, ripeto, faccio la domanda al contrario, perché un cittadino si deve difendere a spese sue con tutte le difficoltà che ha la giustizia che non funziona e la riforma che hanno fatto non aiuta a velocizzare i processi, purtroppo per i cittadini, chi ci ascolta, o a dare certezza della pena? Perché deve affrontare in modo diverso? Perché i cittadini sono di serie B e i politici di serie A? Io sono diversa. Io non sono così, io ho iniziato a fare politica proprio perché penso che la politica distante dal popolo, al di sopra del popolo, distaccata dal popolo, arrogante, con la spocchia che stiamo vedendo, non fa bene a questo paese.
Le giro le obiezioni di Appendino Calderone, al di là del punto no, sul fatto che i problemi del paese sono altri, anche quello è un punto certamente, c'è il ragionamento del perché il parlamentare deve essere sopra il popolo.
No, il Parlamento, allora, innanzitutto, ecco, vede, i temi della collega dimostrano qual è la misura dei loro comportamenti, disgusto, disprezzo. Bisogna parlare ai cittadini in maniera serena, è questa la chiave di volta, che purtroppo il Movimento 5 Stelle non ha, è infatti arrivato al 7% partendo dal 32%, perché sono un disco rotto, dicono sempre le stesse cose, e io veramente mi sono stancato. Collega, poteva servire anche a lei l'immunità, visto che è stata condannata 3 volte, e io sono un incensurato, quindi parlo assolutamente con grande serenità. Detto questo, non è un problema di privilegio, è un problema costituzionale. Il legislatore del 1948, che era un fior di legislatore, nella elaborazione dei contrappesi ha determinato un ragionamento che non ci può essere un potere giudiziario che prevale, un potere dello Stato che prevale su un altro. È molto semplice. Quindi basta un procedimento banale per impedire al parlamentare di esercitare il mandato. Quindi, se è un procedimento o un processo serio, ci sarà l'autorizzazione a procedere. Se è un procedimento persecutorio, come tante volte è capitato e come sta capitando nel nostro momento storico, allora sarà la Camera o il Senato a stabilire se questo processo dovrà celebrarsi o no. Non c'è nessun privilegio, ma proprio nessuno. Non esiste privilegio, esistono i poteri dello Stato e esistono i modi in cui lo Stato li manifesta. Cosa c'entra il cittadino comune, cittadino di serie B, il parlamentare, cittadino di serie A? Bisogna parlare e discutere e dibattere conoscendo gli argomenti, non dicendo le pensioni. Oltretutto, e a margine dico che questo governo sta facendo tanto, infatti è inutile che parliamo di occupazione o disoccupazione, è inutile che parliamo di cuneo fiscale, qui stiamo parlando da giuristi, di questo si deve parlare, far capire agli italiani esattamente con correttezza e con onestà intellettuale quali sono le ragioni. Infatti abbiamo riferito noi, abbiamo affermato che è un argomento da dibattere dopo 32 anni, non siamo più nel periodo di Tangentopoli quando c'erano 600 richieste di autorizzazione a procedere. Quanti parlamentari ci sono sotto processo? 600? Credo di no. Quindi è un momento storico diverso e la norma in senso generale deve abituarsi a pensare al momento storico, perché la ratio è questa che vive. La norma deve riflettere il sentimento dei consociati. Funziona così lo Stato di diritto.
Allora, Calderone, punto chiarissimo, e non vorrei poi spostarmi troppo dalla prima parte del suo ragionamento e parlare e chiedere ad Appendino esattamente questo. Cioè, il ragionamento ha una sua solidità, il ragionamento sui poteri dello Stato e sul rischio che basti un'inchiesta di fatto a... un'inchiesta aperta, cioè un'indagine, per così dire, a inficiare il lavoro di un parlamentare. Forse, diciamo, da quel lato un pensiero si può fare o no?
Ma guardi, io ringrazio il collega che ha ricordato il mio caso, perché dimostra come noi siamo diversi dagli altri, per rispondere alla sua domanda. Ho premesso che nel mio caso si trattava di il mio ruolo di sindaco e quindi responsabilità oggettiva. Io, a differenza loro, e questo è il Movimento 5 Stelle, anche avessi avuto l'immunità, ma non l'avrei usata, proprio perché siamo diversi, perché non credo che ci sia un modo e un privilegio per un parlamentare rispetto a un cittadino. Quando ci hanno indagato, nel senso che hanno indagato il presidente Conte, hanno indagato magari dei nostri membri, non abbiamo mica mai urlato al complotto. Noi ci siamo difesi nei processi e non dai processi, a testa alta. Allora io francamente continuo a ribadire che sì, sono schifata. E se questo significa essere populisti, essere diversi da Forza Italia, ne sono orgogliosa, perché io penso che nel momento in cui c'è disaffezione, in cui le persone non credono più nello Stato, in cui si allontanano dalla politica, in cui si sentono e vivono un momento di difficoltà, l'ultima cosa che deve fare la buona politica è dare segnali di restaurazione e di privilegi e di ritorno alla casta. E di questo si tratta. Poi guardi, quando sento dire Calderone vantarsi dei grandi risultati, sì, le pensioni alzate di 1,80 euro alle minime, quando avete promesso 1.000 euro, gli stipendi, ha detto, ma lo sa che hanno tagliato di 100 euro di stipendi a chi ne prende 700? Ma cosa pensa una persona che vive questo dramma di un governo, una forza politica, ripeto, che pensa esclusivamente a se stessa e si chiude nei palazzi? Io, guardi, ripeto, cioè non credo proprio che in questo momento l'esigenza politica, io non la sento e ci sono passata, quindi credo di avere, come dire, anche una certa credibilità. Io non sento l'esigenza di protezioni particolari, sento l'esigenza di buona politica e di fare l'interesse dei cittadini, e se devo affrontare un processo lo faccio come fanno tutti, senza complotti, senza urlare, con le carte, con la buona ragione. Tra l'altro, chiudo solo su una cosa.
Sì.
Guardi, ad esempio, sul caso specifico, lo sa che migliaia di sindaci, lo dico al collega che lo sa perché sono i suoi di Forza Italia, hanno firmato un appello dopo la mia condanna per dir di cambiare la legge. Ma allora ragioniamo su questo, non su privilegi per chi magari è indagato.
Tre voci.
Fa sorridere sentir dire dall'esponente della maggioranza che questa riforma servirebbe a tutelare il potere legislativo, quando ormai sono decenni che il potere legislativo è delegato esso stesso a decreti governativi, rinunciando di fatto a legiferare come Parlamento.
E quasi... trovo ripugnante e ribrezzo che i parlamentari dello Stato italiano blocchino la loro attività rispetto a tanti problemi che vive l'Italia, soprattutto il Sud Italia, con aziende che chiudono tutti i giorni, posti di lavoro persi tutti i giorni e con l'immigrazione che è ripresa alla grande, perdono tempo per giocare su questo Hans Masri, se è giusto o sbagliato che è stato liberato?
Sa perché? Perché facendo così, se no, governano i magistrati, i magistrarossi, governano loro, perché loro tanto non pagano mai gli errori.
I magistrarossi, ma così mi pare un po' forte. Diciamo, un ragionamento invece sulla questione dei poteri dello Stato è più interessante. Senta, Pedino, visto che l'ho qua, io ho, questa è anche una cosa, un dubbio personale che ho da giorni, ma perché bisogna chiudere il Parlamento in attesa che arrivino Nordio, Piantedosi e Meloni? Non si può nel frattempo continuare a votare e lavorare?
Guardi che io ieri sono stata qua 12 ore in Parlamento, la Camera non è chiusa, però francamente se abbiamo una Presidente del Consiglio che ha dato versioni di ogni genere e ha messo su un volo di Stato un criminale e l'ha fatto per ragioni di sicurezza, perché praticamente lo hanno ammesso dopo giorni e giorni di pressione, ma a me sembra giusto che ci venga a spiegare il perché lo ha fatto, perché se le politiche migratorie, mi scusi,
si può riunire l'assemblea, no? Si può
infatti
riunire.
Noi eravamo qui in aula, però vogliamo che ci venga a spiegare, perché se le nostre politiche migratorie si basano su un ricatto, altro che piano Mattei e blocco navale, Albania, cioè siamo messi malissimo, io credo che gli italiani debbano sapere, abbiamo una Presidente del Consiglio che parla ovunque, mente ovunque, si contraddice e non viene in Parlamento, cosa ha paura? Scappa? È un coniglio? Credo, no?
Già che ci siamo, do voce anche a Calderone su questo. Prego Calderone, poi andiamo a chiudere.
Questo presidente è vero che scappa all'insù nei sondaggi, che è andato oltre il 30%. Quindi dico, di che cosa stiamo parlando? Loro non si presentano in Parlamento, il presidente del Consiglio, così i ministri, così come i ministri verranno a riferire e chiariranno esattamente tutto quello che è avvenuto. Di che cosa si preoccupano? Che atteggiamento è quello di bloccare i lavori del Parlamento? Hanno a cuore i cittadini italiani in maniera così pregnante che non si presentano in Parlamento e non ci fanno andare avanti nel lavoro che quotidianamente questo centrodestra svolge ed espleta a favore dei cittadini italiani, che premiano questo centrodestra come si vede dai sondaggi. Quindi vadano avanti così, che noi andiamo avanti per la nostra strada.
Dobbiamo chiudere. Grazie Tommaso Calderone, deputato di Forza Italia, per essere stato con noi. Chiara Appendino, parlamentare del Movimento 5 Stelle, grazie ad entrambi. Grazie a Carmelo Lauricella regia, Marco Santoro, Alessandro Marco Tulli, Giorgio De Luca, Margherita Ina, la squadra di 24 Mattina. Chiedo scusa agli ascoltatori, non sono riuscito a far intervenire, ma il tempo si è un po' compresso, per così dire. Ci sentiamo domani mattina alle 6:30 da Simone Spezia. Una buona giornata. Ciao.